Allora, eccoci qua, buon pomeriggio di nuovo, ben ritrovati. Andiamo veramente di corsa perché arrivano tantissimi messaggi al 331-8200-213. Recuperiamo qualcuno, ci sono anche i vocali, adesso stiamo preparando il collegamento. Andiamo con un vocale, dai, un vocale, poi messaggi e in attesa di presentare gli ospiti, Cinzia, che stanno andiamo, per arrivare andiamo. Con noi. Dai, vai, veloci.
Ciao ragazzi, Flavio da Verona. Sono molto contento che ci sia l'arbitro Bergonzi in diretta perché lo stimo molto. Forse perché sono juventino, no scherzo. Comunque, a proposito di questa cosa dei falli di mano che provocano rigore, per me le regole da attuare sarebbero molto poche, cioè, tolta la volontarietà. In tutti i casi in cui il tocco di mano è involontario, bisognerebbe valutare se il tocco ha portato un vantaggio o uno svantaggio a una determinata squadra. Cioè, valutare dove sarebbe andato il pallone senza quel tocco di mano e capire se una determinata squadra ha guadagnato un vantaggio da quel tocco di mano o se la squadra avversaria ha accusato uno svantaggio da quel tocco di mano, e solo in quel caso segnare rigore. Altrimenti diventa veramente aleatorio.
Vabbè. Dai.
Ditemi la vostra.
Ti dico la vostra. Io già vado in difficoltà così, figurati con tutte queste interpretazioni. Ma andiamo a chiederlo anche agli amici che ci stanno per arrivare. Dai, così li salutiamo.
Allora abbiamo Alessandro Melli.
Ciao Alessandro.
Ciao.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Alessandro, ben trovato.
Abbiamo il direttore Fabio Ravezzani.
Ciao Fabio.
Ciao, buongiorno a tutti.
Sempre in viaggio, dove vai oggi?
Sono in giro per la città.
Ah, oh, bene.
E poi abbiamo Daniele Daino. Ciao Daniele.
Ciao Daniele.
Ciao Marco, ciao a tutti. Un caro saluto ad Alessandro, che è ospite anche lui, lo voglio salutare. Un grande abbraccio.
Bene.
Ciao Daniele, un abbraccio.
Allora, sentite, per rispondere al nostro ascoltatore, proprio un giro velocissimo perché poi vi voglio portare sul Milan e vi voglio chiedere delle cose. Che ne pensate di questa cosa del fallo di mano? Avete sentito, no? Cioè, sono tutti arrabbiati. Cioè, adesso danno i rigori con una facilità estrema, clamorosa. Voi siete due giocatori. Che ne pensate? Daniele, dai, non parto da te.
Ma cosa ne penso? Che indubbiamente si vedono dare dei rigori ultimamente con la nuova regola, insomma, da quando è entrato anche il discorso del VAR, che onestamente da giocatore, ovviamente io la voglio ragionare da giocatore e quindi anche da difensore, perché poi mi è capitato anche a me in carriera di toccare la palla con la mano, ma con l'involontarietà insomma nel gesto che io facevo. Tanti rigori che si vedono ovviamente con la fortuna dei replay, no? E con la possibilità di andarlo a analizzare veramente profondamente, io penso che tanti rigori che vengono dati ovviamente non sarebbero da dare, insomma, perché c'è proprio l'involontarietà del difensore, perché un difensore si allarga il braccio e quindi praticamente devia, insomma, volontariamente la palla per non farla passare, allora da quel punto di vista lì va sanzionato, insomma. Però tante volte il difensore ovviamente non può giocare con le braccia attaccate al corpo, insomma, perché non è naturale difendere per un difensore in quella maniera lì. Tante volte, purtroppo, mai come adesso, si stanno dando calci di rigore e che poi chi ha giocato a calcio, insomma, si rende conto proprio dell'involontarietà. Il problema è che rendersi conto non lo deve rendersi conto chi ha giocato a calcio, ma è più che altro bisognerebbe farlo capire magari al sistema arbitrale, insomma. Anche loro dovrebbero, secondo me, essere bravi a studiare proprio tutti quegli episodi e cercare di capire e attuare il fatto che tante volte quella palla che va a colpire la mano perché è deviata da un avversario, tra l'altro molte volte anche da posizionamenti ravvicinati, no? Quindi la distanza tra il pallone e il difensore che impatta con la mano,
insomma, dai, non ti piace, se si capisce benissimo che è una cosa che non ti piace, dai.
Vedo molta involontarietà in tanti rigori dati.
Alessandro Melli,
ma guarda, io la domanda che mi faccio è: chi è che decide le regole del calcio? Perché per me sono tutti fuori, non hanno una logica, tutto quanto non ha una logica. Per gente come noi che ha giocato a calcio, questi rigori qua sono non hanno motivo di esistere, perché il difensore è troppo penalizzato al giorno d'oggi, non ha più possibilità di utilizzare il corpo come come dovrebbe utilizzarlo. Le braccia praticamente sono diventate un problema, non è più diventata un aiuto le braccia, ma sono diventate un problema. E allora succedono dei rigori che sono paradossali. Io mi ricordo quello che ha dato alla Fiorentina contro il Parma di Darmian, che ha girato di schiena, che salta, che non può saltare con le braccia dietro, e gli sbatte da dietro il pallone, rigore. Mi ricordo quello di Radu contro il Milan, da due metri, un cross così. Cioè sono cose che, per come ho vissuto il calcio io, per me sono inconcepibili. Poi c'è anche il discorso di ammonizioni e espulsioni, che ormai non si può più far fallo. Cioè, il fallo è diventato un problema, nel senso che toccare un avversario ormai è diventato, per il difensore, ma il centrocampista, chiunque, diventa un problema. Ma il calcio è un gioco fatto in un'altra maniera, secondo me, non è calcetto, ecco.
Certo. Fabio Ravezzani, un tuo pensiero anche su questo, e poi andiamo un attimo sul Milan, dai.
Io invece la penso all'opposto.
Beh, io apposto, cioè, ti ho lasciato per ultimo.
Sono favorevolissimo a queste regole. Perché hanno un senso. Soltanto chi non vuole approfondire, secondo me, non coglie il senso di questa regola. E cioè, abbiamo visto che negli anni gli allenatori hanno consigliato ai calciatori di presentarsi in difesa in area di rigore anche con le braccia magari un po' più larghe, aumentando il volume, perché poteva essere utile. Nel momento in cui tu dici se non è volontario va bene, e c'è modo e modo per proporsi di fronte a uno che ti sta puntando, che sta arrivando al tiro, che sta arrivando al cross. E secondo me, nel dubbio, nell'incertezza, molti allenatori dicevano ai giocatori: tenete larghe le braccia, che tanto male non fa. Se voi non avete il braccio che va verso il pallone, se il pallone che va verso il braccio, il problema sarà di chi ha fatto il cross. Ecco perché, per evitare queste piccole furbizie, secondo me giustamente è stato deciso il regolamento, non dagli arbitri ma dalla FIFA, no? Quindi stiamo parlando di comunque commissioni composte da ex calciatori, arbitri, dirigenti vari, di dire: nel dubbio, siccome rimane un po' di dubbio che quel tal difensore quel braccio l'avesse largo, perché se poi gli va a prendere la palla male non fa, diciamo che il braccio deve essere tenuto in maniera molto congrua. E mi sembra anche giusto che il calcio evolva, e che in questo senso i difensori, ma questa è la mia opinione,
io per esempio sono d'accordo, Fabio, mentre tu
sai, Fabio, cosa sta accadendo, però? Che si sta andando nella direzione dove l'attaccante punta il difensore e gli tira la palla addosso. E danno rigore. Bisogna trovare una contromisura anche in questo.
Ma se il difensore il braccio c'è nella posizione corretta, allora voi mi direte: ma la posizione corretta a volte, anche perché è sbilanciato, può averlo largo. Se tu noti, sono molti difensori che ormai...
Faccio la domanda, però, ma per saltare di
con
testa
le braccia strette, no, anche se in naturale,
saltare di testa, come fa uno a tenere le braccia dietro? Se salta di testa, uno come fa a tenere le braccia dietro?
Ma il regolamento dice che se la tua posizione è congrua, non è rigore. E il problema è che con le braccia a palla e imparino a saltare bene, che non aumenta volutamente lo spazio rispetto al gesto atletico. Quindi non è vero quello che state dicendo, che danno sempre rigore se prende il braccio. Ci sono dei regolamenti molto specifici, però è evidente che nel dubbio puniscono, perché si parla del presupposto che uno nel dubbio abbia un vantaggio, così come per
bene,
esempio...
Scusate, posso intervenire un secondo?
Certo, siamo qui
sul rigore, guarda, io poi sono milanista, sono contento della rimonta del Milan, mi ha fatto molto piacere, insomma, che il Milan abbia ripreso quella partita, però onestamente anche l'episodio sul rigore dato al Milan, e lo dice un tifoso del Milan, quindi non mi metto nei panni del giocatore, ma Bonucci cosa poteva fare in quella circostanza? Tagliarsi un braccio? Cosa doveva fare?
Tenerlo più vicino al corpo. Ma
rigore.
Molti difensori ormai entrano così in
un movimento col braccio. Cioè, Bonucci era lì col braccio, ma se la palla gli va a sbattere e lui tiene il braccio lì, è lì andato rigore, perché bisogna dare rigore? Perché contro ogni
Sei milanista,
ma secondo me non
Romagnoli
è un intervento da rigore, insomma.
Sì, ma se
questo
tu
è il mio pensiero, mi sbaglierò,
Romagnoli va sempre con le braccia dietro la schiena in queste circostanze, allora è scemo Romagnoli, no, ha capito la regola.
Se,
do,
No, per, no, allora se capire la regola per un difensore è difendere con le braccia indietro, allora c'ha ragione il mio amico e ex compagno Alessandro quando dice che vengono penalizzati in maniera forte i difensori. Secondo me invece un difensore deve poter utilizzare tutte le sue superfici e quindi anche le braccia, perché a me i grandi maestri di calcio mi hanno insegnato che le braccia sono fondamentali. Poi certo che se arriva un cross e io allargando il braccio ho aumentato lo spazio della mia corporatura e allora giustamente io ho allargato la mia superficie e quindi lo spazio e il rigore giustamente si può dare perché il mio braccio è sbagliato in quella posizione, ma neanche però difendere con le braccia dietro secondo me. Cioè beh, se dobbiamo vedere i difensori che quando sono in aria devono mettere le braccia dietro perché hanno paura che un cross veloce o un qualsiasi cosa
anche in scivolata
la mano involontariamente anche le scivolate secondo me è
scivolare con le braccia dietro è impossibile,
è ridicolo e lo dico da difensore e lo dico
ma ricordatevi anche il gol annullato ieri al Napoli, a Genova-Napoli, il gol che hanno annullato a Genova-Napoli. È normale annullare un gol così dove c'è Manolas che sta calciando, quello gli tocca la palla con la punta all'ultimo secondo che sfiora la mano, quindi nel calciare logicamente ha un'apertura del corpo e viene annullato un gol perché ha sfiorato con le dita o il pallone. Cioè, è una follia totale, per me è una follia totale. E sarei curioso perché sentivo che diceva che ci sono delle commissioni che decidono arbitri, esperti, calciatori. Io sono
il problema
sicuro,
Alessandro, che non hanno mai giocato a calcio.
Non ci sono.
Il problema è
no,
quello.
Non c'è neanche un calciatore, te lo dico io.
Il problema è che non hanno mai giocato a calcio.
Quello sicuro, guarda.
Questo non se ne verrà mai a
capo.
L'abbiamo
capito tutti,
cosa, proprio,
che
sì,
nessuno
sì.
di coloro che decide ha fatto il calciatore.
Sentite, io prima di abbiamo pochi minuti, però li sfrutto con tutte e tre. Proprio al volo. Fa bene il Milan a cambiare in questo momento dopo i risultati che sta facendo? O andrebbe confermato Pioli? Mi dite il vostro pensiero veloce. Alessandro Melli, parto da te, Alessandro.
Io sono un po' di parte perché sono amico di Stefano, dunque faccio fatica a dare un giudizio che non sia quello che Stefano deve rimanere, perché credo che abbia fatto un buon lavoro fino adesso, ha avuto anche lui le sue problematiche, la squadra secondo me non è di primissimo livello, dunque va migliorata e soprattutto secondo me va migliorata la proprietà e la società, perché tanto nel mondo d'oggi, da sempre nel calcio, se non hai una proprietà e una società di un certo livello tu non vincerai mai, dunque secondo me c'è da fare tanti passaggi dall'alto, però l'allenatore credo che sia assolutamente di primo livello, nel senso che Stefano ha fatto esperienze in tanti piatti importanti, dunque non è neanche quel discorso che è inesperto.
No, quindi andrebbe confermato.
Ma poi si sta comportando da signore soprattutto. No, ne dico neanche una parola fuori posto, nonostante si parli sui giornali ogni mattina, cioè da professionista. Solitamente magari a qualche allenatore
però
qualche
trovo che sia giusto, comportarsi
sì, però magari,
da professionista.
No, ma non è che però magari qualche piccola stoccata durante qualche sassolino, specialmente quando batti la Lazio, batti la Juventus, sei tentato a
tu
far partire qualche scheggia.
È l'unica squadra al momento che le ha battute
assolutamente
entrambe. Adesso vediamo se lo farà l'Atalanta.
Cioè ce ne vuole, bisogna un bel self control ci deve essere per non andare davanti ai microfoni dopo che hai fatto 4 gol alla Juve e dire però guardate io ci sono, no.
Quindi Alessandro Melli lo confermerebbe, ma il problema è la società. Fabio Ravezzani.
Sì, anch'io confermerei, il problema è cambiare, nella vita si deve cambiare, no? Come nei regolamenti, che parte. Però se cambi in continuazione vuol dire che non hai le idee chiare. Allora ti segnalo che questa proprietà ha preso prima Leonardo e poi ha deciso che non andava bene e ha cambiato, ha preso Boban, poi ha deciso che non andava bene. Caccia Boban e ne prende un altro. Se cambi una volta all'anno è difficile che costruisci qualcosa, quindi secondo me l'errore è grosso che riguarda Pioli, parzialmente anche Maldini. Questi in 2 anni hanno resettato 2 volte tutto e mi sembra una scelta molto discutibile, ecco.
Daniele Daino.
Io mi metto in coda, insomma, avete speso parole giustamente di elogio per Pioli, che però io vado a valutare alcuni aspetti. Insomma, Pioli in questa seconda parte di campionato sta facendo un lavoro straordinario, no? Perché poi i risultati sono quelli che contano e soprattutto come ci arrivi ai risultati. Forse da questi 2 mesi, ma ancora prima del lockdown, insomma, il Milan stava iniziando a dimostrare di giocare di collettivo. Però da quando il Milan inizia a giocare da collettivo? A mio avviso il vero cambiamento del Milan di Pioli è avvenuto ufficialmente con l'arrivo di Ibrahimovic. Cioè la presenza di questo giocatore, che a mio avviso oltre che fare il giocatore ha veramente fatto scattare qualcosa in una squadra che io continuo a ripetere, perché è così, è la più giovane del campionato italiano. L'arrivo di Ibrahimovic ha dato lo scossone a tutti, all'allenatore stesso, perché Pioli è vero che ora sta trovando continuità, ha trovato l'amalgama giusta e quindi ha trovato l'equilibrio giusto, però prima che arrivasse Ibrahimovic anche Pioli era un salire e scendere in continuazione. Quindi attenzione, perché la presenza di Ibra in tal senso...
Quindi tu confermeresti Milan anche Ibra?
Vabbè, ecco, io volevo arrivare proprio ecco qua, insomma...
Il problema è che non si conferma lui.
Il problema su Pioli sta in questo, perché Pioli è un grande, secondo me, io non l'ho avuto come allenatore, ma da quello che mi dicono, un grande gestore di risorse, è un uomo molto equilibrato, molto educato, se vogliamo, sportivamente sì, parlando. Quindi sì, sul rapporto con i giocatori è veramente uno di quegli allenatori che tutti i giocatori vorrebbero avere, no? A livello umano soprattutto. Poi certo, tatticamente, come diceva Alessandro, è maturato perché ha fatto tantissime esperienze, però nella gestione magari di un Milan fatto di tanti giovani che devono emergere, che devono crescere, e sai, anche uno come lui, e soprattutto uno come lui, che magari alle volte non dà il pugno nel tavolo, no? Perché in questo Milan mi sembrava che c'era bisogno di un qualcosa e di un qualcuno che dasse veramente uno scossone forte per far rendere al meglio questi giovani e fargli tirare fuori tutto. Ecco, molto probabilmente la presenza di Ibra è servita
a questo
oltre che in campo, e indubbiamente le valutazioni sull'allenatore a me mi rimangono un po' al 50%.
Tutti d'accordo nel confermare Ibra? Marco Calabresi Studio, tu lo confermeresti?
Avrei detto no quando arrivò a Milano, adesso dico sì, perché quanto abbia spostato è troppo decisivo, è ancora troppo in forma per essere considerato un ex calciatore visti i suoi 39 anni.
Confermeresti sì. Ibra. Fabio Ravezzani, Pioli sì, anche sì, Ibra, sì. Pure Ibra.
Sì, mi pare anche interessante quello che diceva Daino, cioè il ticket Ibra-Pioli forse è l'optimum da questo punto di vista. Quindi
ma quasi un'accoppiata anche da panchina, lo sai, quasi da sì, panchina, perché adesso quando va in panchina...
Ibrahimovic magari colma le carenze che può avere Pioli.
Che Pioli, interessante. Alessandro Melli?
È come se la presenza di Ibrahimovic, scusate, abbia, come dicevate... completato l'allenatore Pioli, insomma, è come se a Pioli mancasse quel lato, no, che serviva per dare lo scossone, e che con la presenza di Ibra, al di là della presenza in campo, che come dicevate sono d'accordo, è ancora molto valida, perché anche con la Juve ha messo lo zampino, a parte il rigore, però l'assist del 2-1 fatto di prima, ma comunque la sua presenza dà grossi problemi alle retroguardie avversarie, perché è sempre un problema giocare contro Ibra,
e dà la sicurezza in campo, certo.
Ma più che altro è andato a completare Pioli.
Pioli come allenatore, come certo,
quello che secondo me manca a Pioli, pur non conoscendolo.
Alessandro Melli, sei d'accordo? Non c'è, è caduto? Vediamo di recuperarlo, almeno lo salutiamo. Allora, stiamo per salutare Fabio Ravezzani. Chiedo l'ultimissima. Fabio, l'Atalanta può rientrare in corsa?
Per che cosa, scusa?
No, vabbè, io te la butto lì. Credo, per no, niente.
Ma guarda che la Juve è stata travolta perché ha avuto anche la serata storta, ma la Juve ne perde poche di partite così, come tutte le grandi squadre, arriverà in porto.
Non dai una speranza che il campionato possa avere un finale ancora più thriller, insomma.
Purtroppo no per il campionato. Ecco.
Vabbè. Se succede però lunedì ti chiamo subito, ricordatelo.
Sì, prometto.
Va bene. Ciao Fabio, un abbraccio al direttore Fabio Avezzani.
Ciao.
Daniele Daino, sei d'accordo anche tu? Zero possibilità.
Sull'Atalanta?
Sì.
Guarda, l'Atalanta poteva avere delle possibilità se avesse avuto una classifica dopo il lockdown un po' più corta rispetto alla prima posizione. Insomma, la distanza dell'Atalanta è una distanza troppo lunga, secondo me, per le poche partite che ormai mancano e per il fatto che si gioca ogni tre giorni. Il calendario non è un calendario proibitivo per l'Atalanta, tolto la partita con la Juve, insomma, poi ha tutte partite che può portare tranquillamente in porto. Ripeto, forse sono tutti questi punti di distacco, cioè non vedo una Juve capace di disperdere, conoscendo l'ambiente Juve, insomma, è quello che ci hanno abituato, al di là della partita col Milan, che è stata un'eccezione dopo tantissimi anni, una Juve che vince 2-0 e si fa rimontare in quella maniera. forse dovevamo andare indietro di una decina di anni.
Quindi nessuna possibilità, nemmeno tu, eh? Mi segno.
No, per lo scudetto.
Va
per
bene,
lo
scudetto, segno per... Ravezzani e Daino da chiamare lunedì in caso di. No, subito. Allora, Alessandro Melli, che almeno
abbiamo recuperato.
Sì, almeno sì. Facciamo salutare anche Alessandro e Daniele. Alessandro, tu non so se volevi dire qualcosa su Ibra, sei d'accordo anche tu nel tenerlo?
Beh sì, direi che per quello che ha fatto, per il carisma, il giocatore che è, per va tante tenuto. Cose va assolutamente tenuto, ma anche per il calcio italiano va tenuto, dobbiamo cercare di tenerlo qua in Italia il più possibile. Dunque, assolutamente.
Alessandro, ti stiamo per salutare, però ti dico una cosa, ma ieri sera ti sei arrabbiato tu da ex Parma che non hanno dato quel rigore al Parma contro la Roma?
Ma il Parma sono già 3-4 domeniche che riceve, diciamo, qualche torto anche abbastanza evidente. Dunque, quando comincia a esserci 1, 2, 3 episodi nelle stesse partite, tra l'altro, di cui poi quando poi le perdi ti arrabbi ancora di più. Se le vinci, l'episodio passa un po' in secondo ordine, ma se le perdi ti dà un po' più fastidio. Ma credo che il Parma comunque abbia fatto delle buone partite quando è iniziato il campionato dopo il lockdown, adesso sono un paio di partite che è andato un po' in confusione, forse anche dettata da risultati che non sono arrivati, anche per errori arbitrali, perché comunque sono stati abbastanza evidenti, ecco.
Vabbè, saremo un po' a vedere. Salutatevi Alessandro Melli e Daniele Daino, che a noi, vedi, ogni tanto facciamo ste carrambate.
Queste coppie.
Salutatevi, ci ha fatto piacere avervi qui con noi.
Ciao,
ciao Daniele.
Ciao. Un abbraccio grande, veramente stato un piacere sentirti. Anche a te e alla tua famiglia, a tutti.
Ciao ragazzi, ciao. Un abbraccione. Marco Calabresi,
è stato
siamo
bello.
Quasi alla fine.
È stato bello.
Vuoi aggiungere qualcosa? Adesso parliamo anche un po' di Roma e anche di Nazionale, perché ci abbiamo una sorpresa. Uno che ha vissuto 14 anni fa tutta
bello.
Quell'avventura.
No, bei ricordi. Io ogni tanto mi vado a rivedere. A parte che ero molto più fino, molto senza un
più
po'
magro,
di bambino. No, più magro no. Devo dire che comunque sono riuscito a tenere una linea abbastanza rigorosa. Però è più spensierato. Tanto più spensierato.
Ritorneresti indietro d'amblè adesso, lì al 2006?
No.
Io sì, subito.
No, perché l'esame di maturità sarebbe un salasso di energia troppo. Non ce la farei. Io ho l'incubo di dover rifare il compito di matematica. Ho copiato tutto, professore. Te lo confesso.
Mia, adesso lo puoi dire pubblicamente.
No, non lo potrei fare.
Io invece ci ritornerei molto volentieri. Molto volentieri. Va bene. Allora, Marco, noi ci risentiamo, rivediamo nei prossimi giorni.
Adesso faccio Serie
Dove
B.
Sei? Dove
Domani
sei?
Sera Ascoli Salernitana, lunedì sera Salernitana Cittadella. Quindi
sai
tutta
che facciamo
Salernitana.
Quando ritorni? Ci mettiamo d'accordo e facciamo un bel punto sulla Serie
Assolutamente.
B.
Assolutamente. Io martedì mattina prendo il treno alle 6:50, bene. Quindi alle 10 del mattino sto qua.
Bene, dai, facciamo
Sono
un bel
pronto
punto
per
sulla Serie B.
Workout,
buon lavoro
ciao,
a Marco
ciao,
Calabresi ciao, di Dazon. Ciao Marco,